DAZNBET.fan. Fai il tuo pronostico e prova a vincere fantastici premi.
Portato.
Allora, mettiamo un po' a posto. Senti.
Chiudi.
Sì.
Sì, vai. Mettilo qui.
Lo scotch l'hai preso tu.
Sì. Sì. Sì, sì.
Io ho portato. Aspetta, i buzz dobbiamo anche prendere.
Metti via. Vabbè. Io c'ho il toro. L'oculere.
Non ce la faccio, ragazzi.
Doveva arrivare anche questo giorno, ragazzi.
Doveva arrivare, però è troppo difficile.
La 40ª e ultima puntata della prima stagione di Croquetas. Matteo Palmigiano, Borca Valera,
Marco Russo.
Tonda, eh?
40, abbiamo fatto 40
Perfetto.
Puntate.
Tutto vero.
Siamo pronti a fare i pacchi.
Siamo provati.
Cosa abbiamo portato?
Questo il è stato un bel momento.
Vai.
Come si usa?
Devi schiacciare lì.
Quale?
C'è un pulsante e te lo attiva. Prova.
Questo. Bravo. Questo è l'ultima puntata, ragazzi.
udite.
I buzz.
Ci hanno accompagnato.
Crocchetta di oro che hai dominato. Non li voglio mai più vedere il prossimo anno. Questi qua, guarda.
Ho approfittato della sua assenza.
Ma non hai dominato giustamente il toro, l'ukulele di Federico Russo.
Sì.
Bello,
sì.
Ragazzi. È stata una stagione bellissima. Oggi ripercorriamo un po' di momenti, dai, che dite,
sì.
Perché consentitecelo, parliamo un po' di noi, cioè, guardiamo un po' a tutto quello che abbiamo fatto in queste 40 puntate. La prima puntata ve la ricordavate?
Mamma mia.
Borca, non eri neanche qua, eri da casa tua.
Dedicata a lui, eh?
Esatto, dedicata al toro.
Al toro.
All'Autaro. Ve la ricordate?
Sì, l'ho fatta nel smart working.
Sì. Tanto nella tua vecchia casa, dove eri?
Sì,
in uno stanzino,
ho fatto di tutto per avere un po' di luce. No,
no, bello. Prima puntata su Lautaro, per la seconda su Kvara. Abbiamo azzeccato comunque
I nomi della stagione.
Sì, alcuni dei nomi.
Beh, erano facili questi
della stagione. Però ottobre.
Sì, dai.
Ottobre.
Rabiot anche.
Rabiot, subito dopo.
Teo Rabiot.
40 puntate. Beh. Ne abbiamo avuto tanti ospiti, tantissimi. Ospiti.
Tanti.
Adesso appunto riascoltiamo un po' di momenti che ci sono rimasti nel cuore.
Com'è che lo chiamano quelli bravi in inglese? Il classico?
Questo è un best of.
Best of. Benvenuti alla nuova puntata di Crocchetta, il podcast di DAZN.
Croquetas.
Hai sbagliato, Mark.
Come ho sbagliato? Ho detto Croquetas.
No. Crocchetta hai detto.
No, l'ho detto bene con la S perfettamente.
No. Crocchetta. Sì. Andiamo da Luca Marelli. Luca.
Stiamo riascoltando, in realtà non stiamo neanche vedendo il video, però porca. Manca la S.
E che sta dicendo, arbitro?
L'audio è chiarissimo.
Applausi come sempre. Oggi più che mai per
un po' bassi, no?
Alza un po'.
Erano così, mi spiace Luca Ravenna, è stata una frequenza pessima però.
No, come sono abituato io sul palco. Applausi molto bassi che scemano in fretta.
Bellissimo averti con noi.
Grazie mille a voi, grazie mille per avermi invitato.
Anche perché
spiega la differenza tra primo rosso e primo arancio, appunto.
Allora, primo differenza, io sono spessissimo andato lì appunto da piccolo con mio padre. Primo rosso, ti puoi trovare seduto Elio o Marco Santin della Jalappas e sono tifosi, non sono nella zona, sono VIP, ma sono di fianco a te a tifare, mentre è il settore più caro, quindi per me è uno spettacolo vedere le partite lì, perché è una visuale, San Siro è bello per quello, è stupendo. Penso, non so com'è per voi, perché se uno ti urla Borca dal primo rosso tu ti giri e gli dici dimmi, cioè, lo senti,
sì, più o meno così, sì.
E lo fa impressione quanto sei vicino, è bellissimo, però in primo rosso si mischia abbastanza, cioè è molto più chiaro identificato il tifoso di primo arancio, che sono gli assassini del tifo nerazzurro. Si dice che noi siamo Bauscia, quelle robe lì, no? Che sono quelli che una volta erano borghesi, e lì c'è proprio la parte più aggressiva e più violenta di questo tipo di tifo, che non è un caso che noi da sempre abbiamo problemi sulla fascia sinistra, perché è quella in cui di solito si inizia il primo tempo verso la curva sud, quindi tu ti fai 45 minuti di persone che ti insultano e il secondo tempo lo fai un po' meno volentieri, e invece dall'altra parte sulla fascia destra sta un po' più sereno, perché il primo arancio è il settore più, è il loggione della schiena, cioè è pesante un po', però è il vero tifoso nero azzurro, quello veramente, quello che ogni anno dice: io quest'anno la testa non la faccio più, e sono 40 anni che dice la stessa cosa, quindi è il vero, diciamo, è l'insieme alla curva, sono le, ovviamente le due parti più vere, penso, del tifo nero-azzurro.
Il termometro, è vero?
Spero mi scrivano in DM qualcuno: cosa dici? Guarda,
confermi?
Confermo, no, è uno spettacolo San Siro.
Quando, però quel primo arancio è pesante.
Ma da tutte le parti c'è un primo arancio.
Che cosa vuoi dire a questi ragazzi?
Bravi ragazzi, avete fatto qualche cosa di straordinario. Qual è la camera? Scusate.
ce ne sono tante.
Ma siamo tutti in diretta poi, tra l'altro, o tagliamo qualcosa?
Tagliamo,
no. Ragazzi, siete stati fantastici, veramente. Un'annata straordinaria che nessuno poteva immaginare. Questa è sicuramente la squadra di Spalletti, diciamolo pure. Io ho avuto la fortuna, l'onore di vincere due scudetti a Napoli, e quella squadra era la squadra di Diego, parliamoci chiaramente. Questa è la squadra di Spalletti che ha fatto un vero e proprio miracolo. Bravissimo mister, bravi i tuoi ragazzi. Ovviamente quando si vince, ragazzi, lo sapete perfettamente, c'è bisogno che tutte le componenti, dal primo all'ultimo, contribuiscano quando sono chiamati in causa. Ed è successo questo per il Napoli. Devo dire che nessuno, insomma, lo abbiamo commentato tante volte, nessuno poteva aspettarsi un campionato così. Vinto con largo anticipo, vinto in maniera strameritata, esprimendo anche un calcio di altissimo livello.
In questa cavalcata hai pensato a Diego?
Tante volte, Marco, tantissime volte. Diego, tu non sai che te stai perdendo, ma sono sicuro che lui sia felice in questo momento, che gli sia arrivato questo amore, che lui ha saputo regalare ormai 33 anni fa, insomma, dall'ultimo scudetto, la passione che è riuscita a trasmettere all'intera città. E voglio dirti che non c'è bisogno di dirlo probabilmente, ma la città di Napoli non ti ha mai dimenticato, e le dimostrazioni sono le tante immagini che colorano Napoli in questo momento. E quindi, Diego, è arrivato il terzo scudetto, ci siamo.
Che bello,
ragazzi, però non dovete fare i bastardi, mi fate venire la pelle d'oca, cioè, quando si parla di Diego.
Mi fate venire tu a noi. E citavi prima Modric, il tuo grande idolo. Con Matteo Palmigiano poco fa abbiamo guardato il tabellino di quel Juventus Real Madrid di quest'estate.
Sì.
Tu sei entrato al 63esimo e Modric
è uscito al 63esimo.
No, incredibile. Cioè, ma una storia incredibile. Strappa lacrime.
Vi siete incrociati?
Solo quando stavo lì che lui è passato, volevo dare il 5 anche.
No, sì, e sei riuscito a prendere la maglia?
Allora, quella partita no, però grazie a uno che lavora con il Real Madrid, così mi ha fatto arrivare la maglia da lui autografata, ce l'ho a casa appesa, nascosta.
Si chiama Florentino Perez.
Uno che lavora
nel giro.
Sì, nel,
mamma mia,
sì, nell'entourage. No, no.
Hai budget illimitato per lanciare un nuovo podcast.
Illimitato, cioè proprio illimitato.
Cioè miliardi di euro.
Sì, quello che vuoi.
Su cosa lo fai e perché ti porti con te proprio Borca Valero?
Allora, budget illimitato.
Sì.
Sì. Facciamo un podcast sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Ah, così.
Quindi io e Borca Valero ogni settimana intervistiamo un ospite che mandiamo con un razzo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Durante la durata del podcast, che sarà magari 45 minuti, un'oretta, facciamo tipo il giro del pianeta con delle immagini pazzesche. Pensate che set, no? Quello che sfondo dietro. E parliamo,
no,
però...
sto già lì, mentalmente.
Ma deve essere una roba. E parliamo di letteratura spagnola. Cioè, parliamo di una cosa che non c'entra nulla. Col...
Bene, bene.
Di film.
Bellissimo.
Se vuoi, hai anche un po' di tempo per pensare al titolo. In questi
ultimi... Ma lo posso picciare a DAZN? Dite,
sì. Riccardo Lupoli sta già prendendo appunti.
Ha già scritto, secondo me.
Vista la tua esperienza anche in radio, Come la vedi questa situazione crocchetta?
Com'è? Com'è?
Siamo messi bene, sacchettini. Bene.
Guarda.
Ma sacchettini? Ah, carini.
Dove ci sono le crocchette in teoria.
Sì. Non li apro, ci credo che ci siano le crocchette. Guarda, sì. Molto, molto carina. Devo dire che mi manca solo lo sgabello per stare proprio comodi.
Sgabello.
Super comfort.
Sgabello. Per la prossima stagione, sgabello.
Ma per il resto c'è tutto, ci siete voi, c'è tutto ragazzi.
Basta. Finita. Puntata finisce.
Io alcune cose non me le ricordavo così. Cioè, però sì, in effetti ci siamo divertiti tanto.
Sì, poi siamo cresciuti, no?
Sì, sì, prima puntata senza ospiti, poi il primo ospite è Luca Marelli. Andiamo da Luca Marelli, Luca.
Sì.
Poi ne abbiamo avuti appunto tantissimi. Il vostro momento preferito?
Momento proprio?
Sì, io uno non riesco, io ne ho scritti un po' ma non riesco a trovarne uno.
Allora, io forse dico la crocchetta d'oro con ranocchia.
Bravo, è una delle mie cose. Quando ti ha iniziato a dire tu fai schifo.
Devo dire che è una cosa che porterò per sempre nel mio cuore.
Fai tu, boh.
Dai, fai gli onori di casa.
Presentami.
Eccolo qua. Lo vedo bello tranquillo. Non so perché. Quando ci sono due tipi di giocatori, quelli che quando smettono sono nervosi perché tutta la vita hanno fatto quello e vogliono ancora farlo ma non possono perché hanno smesso, e quelli che viviamo
sereni,
tranquilli,
zen,
come noi due quando abbiamo smesso.
I capelli mi stanno tornando neri.
Andrea Ranocchia, ma che bello averti con noi. Grazie mille.
Ce l'hai l'ovazione?
Senti qui Andrea Ranocchia.
Tutto il pubblico di Crocheta.
Siamo ovviamente davvero contentissimi di averti con noi.
Grazie.
E la prima cosa che ti chiedo è: ma come lo vedi in questa
traverse? Ma sta benissimo.
Da podcaster.
È un podcaster ormai, eh?
Sì. Ormai è meglio qua che da calciatore.
Grazie.
Lo potremmo chiamare Podcast Valero.
Bellissimo, potrebbe essere un nuovo titolo. Ma quante ne avete passate insieme? Tre anni.
Sì, abbiamo passate tante. Sì. Però ci siamo divertiti da morire, guarda. Bel gruppo.
Sì, sicuramente lui le ha passate peggio di me prima.
Sicuro.
Perché quando sono arrivato io eravamo in quel momento, anche abbiamo vissuto momenti di difficoltà, però comunque eravamo in ripresa.
Cioè i due anni di disputa, hai fatto due anni con Spalletti e
il primo
di Conte.
Che gli è bastato quello di Conte.
Quello di Conte è stato come 5 degli altri.
Ti manca Conte, ti manca correre con Conte.
Mamma mia, quanto abbiamo corso, porca.
Mamma mia, incredibile.
Corso tantissimo.
Ma Conte
abbiamo fatto
alla
due
fine...
o tre volte il giro della terra in una...
No, perché non so se sapete, ma sapete che la sua preparazione è una preparazione dura, complicata, di tanta corsa, eccetera. Ma noi per il fatto del Covid ne abbiamo dovuto fare due in un anno.
Certo.
Cioè due e tanta roba. E la seconda non eravamo pronti psicologicamente.
Era troppo presto per ancora dopo la prima.
Ma comunque Conte per te alla fine è diventato un allenatore importantissimo nella tua carriera. Non solo alla fine nell'Inter, che ti ha fatto anche arrivare a vincere lo Scudetto, ma anche all'inizio, no?
Sì, beh, un allenatore che... Io ho avuto la fortuna di averlo da giovanissimo, cioè il primo allenatore insomma importante che ho avuto quando avevo 17-18 anni, e ho fatto una fatica anche lì, però è un allenatore che ti forma mentalmente, fisicamente, tatticamente, perché poi c'ha dei concetti che, cioè, all'epoca erano, sembrava venuto da un altro pianeta. Adesso insomma gli allenatori si sono molto evoluti e quindi tanti preparano nel dettaglio tante cose, però all'epoca sembrava veramente un alieno, e la fortuna di averlo avuto giovane che mi ha formato tanto. Poi dopo l'ho ritrovato in nazionale, l'ho ritrovato all'Inter, cioè, per me è un padre
esatto,
calcistico.
Proprio quello volevo chiedere, è il tuo papà calcistico.
Sì,
dai,
assolutamente, lui sì, per come poi mi ha formato, mi ha fatto capire tante cose, no? Il modo di allenarsi e tutto, quindi sì.
Ma l'hai visto cambiato da quelli 17 anni?
Zero. Uguale.
È uguale.
Uguale,
cioè,
uguale.
Ha cominciato ad allenare così, cioè essendo quello che
così,
è.
Così. Poi ha cambiato tatticamente, ha cambiato, si è un po' evoluto, si è un po' avvicinato poi su 3-5-2, insomma,
sì,
entrando nella
4-2-4.
Sì, esatto. Sì, quando ha presentato la prima volta il 4-2-4, uno spogliatoio di comunque di giocatori esperti, perché c'era Mirko Conte, Roberto Goretti, tutti insomma 34-35 anni. No, adesso 4-2-4. Così, cosa sta succedendo?
Dobbiamo correre.
Poi però quel Bari con quel Alvarez, sì, Rivas, sì, vi siete divertiti.
Sì, ci siamo divertiti. No, perché poi alla fine anche all'Inter fatichi tanto, però alla fine ti senti appagato, non so come dire, cioè, perché capisci che comunque ti dà tanto, no?
Primo allenamento dicevo, vabbè, il primo allenamento è sempre un po' se esce lì, si chiacchiera, si va così. Ci ha fatto correre così tanto che il giorno dopo a me mi hanno dovuto mettere un holter nel cuore perché stavo per morire, cioè, ma perché non ero pronto, perché dicevo va, il primo allenamento è così, abbiamo corso, ho visto Ranocchia a un certo punto,
io eravamo... però vi avevo preparati, vi avevo preparati
un po', l'avevi detto, ma non ci credevamo, cioè non poteva essere così, invece noi correvamo insieme. Ranocchia, che insieme a un certo punto ho visto sparire Ranocchia, cioè, lo raggiungevo dopo 2-3 giri, lo ritrovavo e poi sono crollato io, a un certo punto sono crollato anche io,
come quando in Cina, ti ricordi, siamo andati in Cina, partiamo per la tournée, quella lì dove eravamo,
e siamo Singapore, andati a Singapore.
Singapore, partiamo, facciamo allenamento mattina, facciamo 14 ore di viaggio, insomma tutti frastornati, non sappiamo che giorno era, che ora era, niente, arrivi, andiamo in hotel, ho detto, era sera, saranno state tipo le 6 di sera di Singapore, ho detto a tutti, dai, non ci alleneremo adesso, siamo appena arrivati, viaggio di 14 ore, distrutti, siamo andati in camera, cambiamo, poi andiamo a fare una sgambata a campo perché dice che per jet lag, ha detto va, funziona,
serve,
che
dicono che serve, dicono.
Funziona,
se lo dice lei mister, no,
ci ha fatto fare i, chiamava 3 6 3 6 3 6 600 300, così non so quante ne abbiamo fatti, io ho perso il conto perché non c'avevo più ossigeno, a me il prof correvo, poi mi staccavano, facevano 3-4 giri, ne facevo uno. Cioè, il prof mi veniva a riprendere dietro, a correre vicino a me.
Pintus, questo.
Sì, Pintus, mi stava vicino, quasi che mi teneva perché stavo morendo.
Molto icona di questo programma, perché per noi, prima di iniziare ogni programma, sempre abbiamo fatto questa imitazione la voce di Pardo.
Certo, sì.
Per tutte le puntate, quando è arrivato Pardo qua al vivo, è stata una grandissima puntata.
E se chiudo gli occhi, il momento chiave di quella puntata per me è quando urla Rosalba! Rosalba
Russo! Che ce la voleva rubare.
Che ce la rubare e portare negli stadi, ma Rosalba è qui.
Ecco, non si tocca.
No, non si tocca assolutamente. Sono le 20:43, sta per cominciare una telecronaca. Alle 20, quindi 2 minuti dopo comincia una telecronaca, puoi raccontare cosa fai a 2 minuti della
quasi telecronaca. Sempre litigo col tecnico audio, salutiamo tutti i tecnici audio perché gli chiedo,
purtroppo posso confermare,
gli chiedo, okay. Sì, perché delle volte che poi uno vorrebbe semplicemente sentire la propria voce con
però manca un minuto, cosa succede, cosa fa Pardo un minuto alla telecronaca?
No, un minuto faccio per esempio a Napoli Milan, ho fatto a un certo punto un video di, perché c'era la presentazione dei giocatori con le luci. No, mi lascio abbastanza.
Ma ogni tanto qualche check in inglese lo fai, no? Tipo.
Ah, è vero, sì. Sì.
Tipo, hey mate.
Cosa fai? Le prove in scozzese.
Hey mate. No. Quello che fai ogni tanto, dici, hey mate.
Such a great atmosphere today. It's Napoli playing AC Milan in an amazing night. It's Sunday night show here at DAZN in the San Paolo Diego Maradona Stadium. Unbelievable atmosphere. Look at the guys, we're here with Andreas Ramaccioni. Che mi guarda e dice, eccola.
Da dove nascono questi termini? Parto io, vai. Ma,
La touche è così, non lo so, una cazzata mi metto gli altri. Cerco di non inflazionare, di non fare più di 2 touche a partita. Spesso ne faccio una, qualche volta anche 0. Però la touche non è, cioè la touche chiaramente è mutuato dal rugby. Non è che il fallo laterale è la touche.
E non tutte le
esatto. Ecco. Cioè la touche è quando c'è una situazione di difficoltà di una squadra che spazza via il pallone, quindi concede la touche come forma, diciamo, di alleggerimento di una situazione che si era fatta complicata. No, non è che ogni fallo laterale,
certo,
soltanto certi falli laterali possono
devo dire una cosa perché ho tanti amici appassionati di rugby e non gradisco questa cosa.
Lo so, sono due
a partire,
ma invece devono gradire perché comunque è un esempio di contaminazione tra uno sport e l'altro,
rimandi al loro contesto,
lo so, poi il purista
con il tocco verticale
Lo dici tocco, sempre. Sì, lo dico, verticale, verticale, orizzontale. Tendenzialmente più verticale, dico. Più verticale.
Però Osimhen.
Verticale, subito uno pensa a Osimhen.
Poi cos'è, Puma?
Lo faccio dire a Borca questo, che si è allenato.
Io?
Sì, sei pronto?
Il piazzato.
Piazzato, guarda, proprio già c'ho il corpo così. Eh? Il piazzato!
Di?
Non lo so. 1-0! La cambia lui!
E poi questa è una delle mie preferite.
Vero, vero.
Perché Luca Marelli è già pronto con le sue lenti.
Con le lenti?
Con le lenti,
tu,
sì.
Tu cioè
che è
no, no, proprio con le lenti che sta
non
lì.
Non dico lenti, dico un'altra cosa.
Dici
aspetta.
Con le lenti, no, con un'altra cosa tipo del genere, però. Sì. Che è già pronto con tutte le immagini.
Cioè, immagini, le lenti.
E io me lo immagino lì con un monocolo.
Sherlock Holmes. Da dove nasce il qualità?
E qualità nasce, non lo so, veramente non lo so.
Non c'è una risposta.
Però, ma poi la gente pensava, qualità.
Cioè la gente ti ferma e ti dice,
Talvolta accade, sì.
Ce ne fai uno che lo campioniamo e ce lo teniamo?
Anche stamattina all'aeroporto a Napoli uno ha fatto qualità, sì. Vabbè, insomma, c'è cose che succedono.
Ma io devo dire che ogni volta che lo vedo la prima parola che penso è
qualità.
Penso che gli dici, quando arriva è...
Grande qualità. Qualità è passione.
Scusa, qualità... È grande qualità.
Sì.
Cioè, perché comunque ce n'è. Cioè,
c'è una scala. C'è una scala.
Puntate in cui abbiamo riso come degli scemi, sì. Tipo quelle con...
Ematoshi.
Quando ha chiamato...
Borghi è stato un
momento
spaziale.
Leggendario. Con Edoardo Mecca abbiamo riso veramente come dei disperati.
Vero.
Ancora il pallone in mezzo di Politano, poi arriva Victor Osimhen, lo butta dentro.
Quando sale mi fa
perdere la testa.
Fischia tre volte, Hernandez.
Facciamo degli scherzi telefonici.
Ah, così proprio?
Torniamo in terza media e facciamo degli scherzi telefonici.
Chi sarà?
Chi è?
Vediamo un po'. Alessio De Giuseppe.
Ah, andiamo a bordo campo.
Allora,
Alessio De Giuseppe ha fatto un bel weekendone perché ha fatto Napoli-Juve,
poi ha
ed
fatto
Empoli-Sam.
Dal campo, okay. Sì.
Cosa possiamo chiedere? Ma Baldanzi è così forte dal vivo?
Ci può stare.
Baldanzi dell'Empoli.
Baldanzi
dell'Empoli.
Magari muffa un po' la voce, scusa, sono un po' raffreddato, tipo una roba così.
Sì, sì, giusto.
Ma Baldanzi!
Alessio De Giuseppe, ecco.
Pronto?
Ciao Ale, sono Ste Borghi, come va?
Oh, sì, che numero hai? No, non è vero, questo mi sa che è Croquetas.
È il primo che ci è cascato, sei il primo. Ciao Ste.
Stavi dormendo, 100% stavi dormendo.
Stavo la voce.
Grazie.
Stavo guardando Baldanzi.
Però ci sei cascato.
Scusa, la domanda a sto punto te la fa comunque. Possiamo fartela? Ale?
Sì, dai, Ste.
È forte o no, sì, Stefano Baldanzi?
Vabbè,
no,
capito.
Non si chiama Stefano. Tommaso Baldanzi.
E niente. Però me l'avevi detto pure.
Vabbè, ce l'ho pensato. Però nonostante te l'avessi detto, ci sei cascato.
Pensate come stai.
Vale incredibile.
Vale doppio, vabbè. Vale.
Luciano Spalletti. Fake Luciano Spalletti. Chiama Alessio De Giuseppe.
Pronto?
Pronto Alessio, sono Luciano Spalletti.
Ciao mister.
Buongiorno, ciao Alessio. Senti, no, semplicemente una cosa veloce, poi ho notato ieri perché mi trovavo a Empoli, come pensate sono di Certaldo, e poi ti ho visto ma non mi si ha neanche salutato, questa cosa mi è un po' spiaciuta.
Allora, fermi tutti, è martedì mattina.
Martedì mattina, oggi... Ieri avevo dato una giornata libera ai ragazzi, quindi sono stato a Empoli e ti si è vista. A me è dispiaciuto molto perché poi si ha anche un bel rapporto.
No, è vero, mi mister, però c'era Zanetti. Secondo me potrebbe prendere il suo posto, quindi preferivo parlare con lui ieri.
Ah, quindi ha preferito poi fare un'altra scelta, va bene, io poi l'ho voluta contattare e niente, vabbè, prenderò...
Guarda, comunque stavo salvando il numero, Ho detto, dopo due secondi ho detto, ah, questo numero lo salvo. Oppure poi ho ripensato e ho detto, chissà quali cagate ho detto. No!
Edoardo Mecca con Alessio De Giuseppe. Per Croquetas, ovviamente.
Giuro che stavo ripensando a tutti i 90 minuti di Napoli-Inter.
Però io a Empoli ti ho visto davvero, quindi...
Poi ho pensato, ho fatto collegamenti sul futuro di Spalletti ieri sera.
Grande, Deggio.
Grande, Edo.
Grande, no, dai, mi dispiace averti avuto.
No, fatto bene. È un momento.
È stato bellissimo.
Continua la tradizione di Alessio.
Il numero.
Esatto, un momento. Un classicone. No.
Ma tra l'altro Puma può confermare che io casco a qualsiasi...
Infatti me l'hanno detto.
Infatti abbiamo chiamato te. Va bene, Deggio.
Perfetto. Ciao, ragazzi.
Ciao. Grazie mille. Avevamo detto.
C'era quasi cascata.
Oh, mister!
Ma Conte fermo, ci dobbiamo credere, Borca.
Magari glielo possiamo chiedere a lui, no?
Certo,
manca l'Italia.
Ma sai, intanto è sempre, ecco, uno piacere incontrare Borca, che certo. Abbiamo vinto, ecco, cioè, certo. abbiamo fatto una stagione entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Ma sai, io posso stare fermo un anno, potrei anche star fermo per altri 10-20 anni con quello che ho guadagnato.
No, vabbè, il calcio ha bisogno di lei.
No, consentitemi una battuta.
Certo.
Ma sicuramente nonno sarà facile per me, ecco, stare senza il campo con la voglia che comunque io ho sempre di allenare i giocatori, di fare, ecco, lavoro di campo, ecco.
Borca, come leggiamo le ultime dichiarazioni di Spalletti?
A noi si è decisa un qualcosa che poi si va oltre a quello che poi la gente possa pensare, perché le decisioni che poi vanno prese sono quelle poi nel momento in cui c'è una dinamica tra due persone che poi si guardano a faccia a faccia, e allora poi uno mette sul tavolo quelle che sono le questioni, le cose che poi vengano fuori. Le decisioni sono per quelli che poi sanno aspettare, sanno attendere. Una decisione arriva dalla pazienza che nella forza poi tu hai messo per prendere quella decisione. Una decisione è stata presa.
No, ma è tutto chiaro, cioè, tutto liscio, il discorso è...
Per dirla così in parole povere, no, perché poi non mi vorrei dilungare poi troppo in quelle che sono dei discorsi che poi iniziano e non si sa se finiscano.
Ma lei può, cioè, dopo un'impresa del genere, come può pensare di dire addio al cioè di lasciare Napoli? Ormai siete diventati un tutt'uno, la città è...
Napoli, questo è per te.
Ma io Napoli poi non la lascio, perché poi c'ho anche degli investimenti immobiliari. Nel momento in cui uno a casa, voglio dire, la città non la lasci, ma poi lasci un qualcosa di un legame che va oltre quelle che sono poi le posizioni fisiche in cui poi tu stai in una città. Napoli è una città che poi rimane sempre, poi magari non rimango io, perché poi se poi non ti danno gli stipendi che poi uno vuole, anche Napoli è una bellissima città, per l'amor del cielo, però poi voglio dire, uno può prendere poi delle decisioni che ti portano altrove, ma ti lasciano poi comunque sempre lì legato a quelle che sono
Io non ho capito se va via o no.
Ma questa scusami, Borca, letti, ma ragazzi,
tu non l'ho capito nemmeno certo... io, ragazzi.
Okay. La mia puntata preferita
sì.
è quella con Andrea Radrizzani.
Bello.
Perché poi ci ha detto delle cose. Ci ha detto e non detto delle cose che poi
si sono concretizzate,
tranne Guardiola, che era quella cosa lì che lui diceva, che parlava con Guardiola e diceva quando vieni in Italia, noi abbiamo detto allora la prossima volta che vai in Italia porta Guardiola, ecco, magari no, però
magari fra qualche anno,
esatto, tra qualche anno.
Sono cresciuto qua fuori Milano con la palla tra i piedi, giocando nel campetto come tutti, sognando di fare il calciatore, poi non ce l'ho fatta. E poi ho avuto la fortuna, la possibilità di entrare nel settore sportivo dei diritti televisivi. Mi sono costruito una carriera dopo l'università, partendo per la Cina, in Asia. Ho iniziato una carriera a distribuire i diritti della Serie A, inizialmente in Asia, e poi la società, la mia attività è cresciuta. Ho iniziato a gestire i diritti di Premier League, la Liga, Bundesliga, praticamente tutto il calcio mondiale. Diventando una delle agenzie più importanti del mondo nella distribuzione dei diritti televisivi, e questo diciamo mi ha creato delle relazioni e contatti nel mondo del calcio, anche se dalla porta di fianco, diciamo, non ero proprio certo. nel calcio, però ero molto vicino, sono stato amico di dirigenti e proprietari di club in Inghilterra, in Italia, tipo Torino in Italia o Ivan Gazidis quando era all'Arsenal, quindi questo mi ha dato un'entrata nel settore. Poi nel 2017 ero a un pranzo con Kenny Dalglish prima della partita Manchester City-PSG e lui parlò di questo Sleeping Giant, riferendosi al Leeds United.
Bello,
no?
Sleeping Giant.
Sì.
E questa cosa mi incuriosì perché non sapevo neanche di cosa stesse parlando sinceramente. Quindi poi nei giorni successivi su Google ho guardato un po' la storia del Leeds. In effetti ho visto che nel 2004 il Leeds era la sesta squadra più grande del mondo, con semifinale di Champions League, e quindi a me, non so, per qualche motivo quando c'è qualcosa di difficile mi attrae, ed è un bene e un male. Quindi mi ricordo che chiamai Cellino, al tempo era proprietario del Leeds, facendo finta di essere un agente per poter trattare la vendita, e lui mi disse sì guarda, pretendendo di avere un cliente asiatico, no, è interessato all'acquisto, mi fa sì guarda, non ce la faccio più, vorrei veramente trovare una possibilità, no, mia moglie non viene più a Leeds, è stanca, e sì. Poi dopo due settimane l'ho chiamato e ho detto no, guarda, in realtà sono io, no, mi fa no allora lo facciamo insieme. E sono dovuto stare 6 mesi con Massimo Cellino, è stata sinceramente, mi ha insegnato anche tanto, nel senso è un bravo operatore di calcio, abbiamo due modi di gestione completamente diversi, però in questi 6 mesi ho avuto la possibilità di capire da lui alcune cose importanti.
Come si esonera un allenatore? Cioè nel senso, come funziona? Lì è dura, come fa? Lo
sì,
chiami?
Guarda, la cosa più brutta è stata con Marcelo Bielsa, perché con quello che ha dato al club è stato veramente difficilissimo comunicare a lui una decisione del genere. Però mi ero accorto che, diciamo, la squadra aveva bisogno di qualcosa di diverso, perché psicologicamente e fisicamente non riuscivano più a seguirlo, e lui è un allenatore che chiede tantissimo alla giocatore dal punto di vista fisico e psicologico, entrambi. Quindi mi ero accorto che ormai eravamo in un vortice e non ce la facevamo più, quindi ho dovuto prendere questa decisione contro il mio desiderio e sapendo che sarei andato contro tutti i tifosi del Leeds, e che ancora ovviamente mi rinfacciano questa decisione. Oggi proprio penso che sia un anno, in queste settimane, in questi giorni che è successo. È stato molto difficile, però era la cosa giusta da fare secondo me.
Restiamo un attimo dai su Bielsa, hai parlato appunto dell'esonero, molto difficile, invece il primo incontro com'è stato?
Primo incontro sono dovuto volare a Buenos Aires per vederlo, no? Perché con lui devi fare un po' come una bella donna, devi farlo sentire corteggiato. non è, perché lui sceglie la squadra, non è che la squadra sceglie lui sceglie la squadra. E poi è stato un amore tra Leeds, la società, il club, i tifosi, e quindi è stata una storia fantastica per 3 anni e mezzo, un record nella sua vita, credo, di allenatore. Il giorno in cui sono arrivato a Buenos Aires ci siamo visti in hotel per 10 ore e aveva tutto pronto, praticamente mi ha presentato come avrebbe voluto cambiare il centro sportivo. Infatti la cosa tra l'altro che mi ha impressionato di più è che intanto la cultura del lavoro che lui ha portato a Leeds ed è stata la scelta giusta per quello. Allora, non c'è persona migliore che può portare una nuova cultura del lavoro, un'etica professionale in un club tra virgolette disfatto e rovinato come quello che ho iniziato il progetto, che aveva bisogno di un rilancio. Quindi se c'è un progetto che ha bisogno di un rilancio, Bielsa secondo me è l'allenatore perfetto per portare un'etica professionale e una cultura del lavoro. Tant'è vero che non ha mai stressato molto sulla scelta dei giocatori da acquistare, anzi ne avremmo proposti centinaia che non ha mai voluto, ma soprattutto voleva che investessimo in strutture. Oggi abbiamo un centro sportivo che non ha nulla da invidiare a quello di Cobham del Chelsea. Quindi ci ha lasciato molto in questo senso, quindi ha cambiato completamente la storia del club in meglio, non solo per la promozione ma per tutto quello che ha creato attorno al lavoro quotidiano.
Infatti io volevo arrivare a questo, perché lui era molto famoso per chiedere più sul centro sportivo, come era organizzato e come erano le strutture, perché anche se non ricordo male, a Bilbao dormiva dentro del centro sportivo, voleva la sua cameretta.
Sì, aveva la camera, abbiamo fatto la camera letto nel suo ufficio. Sì, abbiamo letto nel suo ufficio. È una delle richieste che ha fatto, ma come tante altre cose che comunque sono state sempre giuste, sono stato sempre felice di investire nella struttura, perché comunque è casa nostra. Quindi una persona che ci ha aiutato a renderla migliore e più efficace e efficiente per i giocatori, benissimo.
Una molto romantica, Carlo Pellegatti.
Bella, una gran puntata. Sì. Cultura, profondità, spessore umano.
È stato bellissimo. Abbiamo anche riso tanto quella lì.
Con Pellegatti.
Pellegatti.
Sì, quando mi ha dato dell'ignorante perché non conoscevo un eroe della Prima Guerra Mondiale.
E io e Borca ci siamo nascosti. Sì.
No, ma tu da quando segui il Milan?
Bah, io ero un bambino. Io mi ricordo addirittura, a proposito... una sconfitta del 54, 3-5 contro il Napoli. Giocava Carletto Galli, ma ero un bambino, non avevo già 30. Cioè, è ufficiale, amici, non c'ero nel 1899 all'Hotel di Scala nella fondazione del Milan. Quindi vi do questa notizia per qualcuno che magari ha dei dubbi.
Però qualcuno probabilmente poteva anche...
E io l'ho specificato.
Grande storicità sul Milan.
Perché sennò era molto simpatico Herbert Kilpin, cioè capisci, che è il fondatore. Così insegniamo un po' a Borca un po' di storia. Lui quando dice Hotel des Anglais dice... ma di che cosa parla e dove è nato il Milan? Vicino a Piazza della Repubblica.
Chi è il primo che hai intervistato? Il primo rossonero intervistato?
Allora, dato che io sono un uomo libero, dato che sono un uomo libero, un uomo che non ha paura del potere, la prima intervista l'ho fatta a Silvio Berlusconi e l'ho fatta totalmente prono. Cioè inginocchiato. Ma adesso vi spiego anche perché. Non ho fatto fatica a inginocchiarmi, cioè ovviamente fatica. Però poi c'era un problema pratico, perché io avevo il microfono, c'era il presidente sulla scrivania e dietro i colleghi. Quindi scusate, ho dovuto stare basso, fare così. Mi sono trovato benissimo e da lì in avanti sempre stato così. L'uomo lì, chi ha capito?
No,
non
aveva alcun tipo di
problema. Questa era la posizione.
Facciamo un'incursione, magari proviamo.
Sì, perché poco fa citava un personaggio, no? Arsenio Lupin.
Certo.
Perché cos'è che faceva?
Lui rubava il pallone, ma dato che era un ladro gentiluomo, metteva la sua con il biglietto da visita invece che ALMA.
Massimo Ambrosini.
Vediamo.
Sarà correndo.
Dov'è?
Sarà correndo, dice. Di solito è uomo di corsa. Eccolo qui. Buongiorno, Massimo Ambrosini.
Ciao, Ambro.
Buongiorno, ragazzi.
Ciao.
Buongiorno, Massimo. Tutti.
Allora.
Ciao, Carlo.
Ciao. E dicevo di Massimo Ambrosini che io... Allora, la prima intervista era un ragazzino appena diplomato. Era molto gentile, il papà mi ha passato lui, prima che venisse al Milan. Poi io ero presente al suo primo gol a San Siro con un tiro all'incrocio dei pali, signori.
Non lo credo, questo no.
Tiro all'incrocio dei pali. Ero presente, e qui una rarità, al suo unico corner, ne ha tirato uno, ma è venuto il gol di Ganz contro la Sampdoria, ed ero presente quando ha realizzato un gol bellissimo in un tuffo in torsione scopadea, sembrava lo scultore Scopas del IV secolo greco, con un gol contro Perugia.
Attenzione con le parole,
esatto, Scopas è famoso, e quindi gol di testa contro Peruzzi, gol dello scudetto, e poi quando ha alzato le coppe, quindi infatti non mi sono dimenticato, Massimo, ho messo l'elenco da Lido, sì, ma tutti i grandi capitani, e tu l'hai ereditata da Maldini degnamente.
Ah, senti questo violino, lo sei, l'hai sentito, Carlo?
Chi è?
E questo è un violino, non è un
non è Johann Sebastian Bach,
non è Yehudi Menuhin,
no, no, neanche la prima provocazione di oggi per Carlo Pellegatti è
molto bella: vieni invitato a cena a casa di Jerzy Dudek, cosa porti?
porto una domanda, come hai fatto? Perché quella è una parata fuori da ogni legge balistica, e quando intervisto Shevchenko e la riguardiamo non ci crediamo mai. Dudek è veramente quello che il calcio è, la meraviglia del calcio, perché non esiste quella parata e Dudek l'ha fatta. E il più bel, posso aprire una parentesi rapida, siamo nei tempi,
certamente
io non conosco i tempi, sai perché abbiamo perso quella partita contro la più bella partita contro il Liverpool?
Perché?
Per la sindrome di Icaro. Il Milan si era avvicinato al dio del calcio come Icaro al sole, e il sole si è arrabbiato perché qualcuno umano si era avvicinato a lui, e il dio del calcio quella partita con Kakà, il mio idolo Crespo, Rui, cioè, giocò una partita straordinaria, e il dio del calcio Ubris tracotanza ci ha buttato giù.
Peccato di tracotanza.
No, ti ho convinto?
La più logica che ci potesse essere. Sono d'accordissimo. Sì,
e devo bello dire, molto bella anche la puntata con Federico Russo.
Tantissimo.
Per me rimane il jingle.
Sì, cioè, l'ukulele di Federico Russo.
È qua.
Bello.
È stato un grande.
Bello, bello.
Vabbè, ce ne vediamo ancora un po', dai.
Dai, ancora qualche spezzone.
Non so, volete continuare a cantarlo? Cioè, ve lo lascio un po' lì.
Oh Fiorentina, di ogni squadra ti vogliam regina,
eccetera, eccetera. Ma Borca, vai a prendere un caffè?
Sì.
Quante persone ti fermano? Cosa ti dicono?
È bellissimo perché mi hanno rinominato, cioè io dovrei andare a cambiarmi il nome, perché mi chiamano, già non mi chiamano Borja, mi chiamano Grande Borja. Quando mi vedono, Grande Borja, come stai?
Anche il sindaco.
Sindaco è la frase successiva. No, mi piace tanto andare a prendere il caffè, perché subito si mette a parlare del Fiorentina, del momento, quando va bene, quando va male.
Come sempre, mi raccomando, diglielo te, mi raccomando, Borja. Borja dirà, cos'è che ti posso fare? Però è sempre un po' così. Mi raccomando.
Cosa? Non sapevo cosa significasse la prima volta che sono arrivato a Firenze. È venuto il tecnico di internet a mettermi a casa la wifi e mi ha detto, mi raccomando, perché c'avevamo la Juve la domenica. Allora ho capito cosa significasse, mi raccomando. Sì, sì.
Pensa che me lo dicono anche a me. Oh, mi raccomando al Radio DJ, diglielo, cosa gli dico? Diglielo, la Fiorentina al Radio DJ, diglielo, mi raccomando. Comunque, mi raccomando.
Sì, sì, sì.
Lo buttano lì.
Trasmette sicurezza.
Sì, sì, esatto. Mm-hmm. Esatto.
Noi, una cosa molto radiofonica, non abbiamo un jingle di Croquetas.
Ci manca,
numero
18, ci manca.
Ci siamo accorti di non avere un jingle Croquetas. Adesso, ce ne siamo accorti adesso. Ci fai un jingle?
Allora, io non so suonare, chi è che può suonare?
Borca!
Perché hai un ukulele, Borca?
C'ha un ukulele.
Sempre con me. Lo porto da tutte le parti.
Grande.
Beh, immagino sia accordatissimo.
Sì, sì, tutto.
Prova a dare un accordo? Beh, perfetto, suona bene. Bravo.
Va bene, poi rischia di diventare. Posso fare un albano?
Sì, bello, perché
cioè,
no?
Semplicemente acuto?
Sì, sì.
Seguimi. Stiamo facendo veramente. Crochita.
Fantastico,
bellissimo,
fantastico. Perfetto,
bello, bello. Era esattamente quello che volevo.
Abbiamo un jingle.
40 puntate, bello, abbiamo condensato un po' di cose che ci hanno fatto, che ci ha fatto piacere rivivere, speriamo ovviamente anche a voi, di sicuro a noi, e basta, finita la prima stagione, però,
finita la prima stagione,
però senza malinconia ragazzi, perché
no, no,
tra poco torniamo, cioè, tra poco. Siamo lì,
ora stiamo iniziando a trovare tanti fan anche per strada,
certo, vero,
ci tantissimo. Fermano per parlarci di crocchetta,
ci annunciano, vediamo se puzziamo davvero di fritto. tutto vero, è il momento di fare i pacchi per questa stagione.
Momento di ringraziamenti.
Tutti, ringraziamo tutti. Tutti. In primis,
Alberto Neglia, Crocchetta d'Oro.
Alberto Neglia, Simone Gamberini, Davide Marino.
Crocchetta marinera, se crocchetta di gambero.
Li conosciamo solo così. Rosalba Russo, la nostra.
Fantastica.
Come definirla? La nostra factotum, videomaker, ha curato qualsiasi cosa e tutto quello che vedete. Pazienza infinita ci ha sopportato
perché
per un anno.
Con noi ci vuole.
Soprattutto con noi. Matteo Lauria,
non so come aiutarti amico mio.
Detto anche. Gino Montanaro.
Gino.
Certo, uno dei padri spirituali di Crocchetas.
Come Federico Casotti.
Esatto, bravo.
Chi ci manca? Altra grande puntata.
Dario Di Noi.
Dario Di Noi. No, Dario Di Noi non lo ringrazio. La figura che ha fatto la crocchetta
d'oro. Perdere.
No, scherzo, ringraziamo lo chef.
Lo chef. Ora sì.
Ringraziamo lo chef, ringraziamo Mattia De Vito, Di Vito e
Cesare Russo
per tutte le grafiche che ci hanno accompagnato, Alessandro Buonomo per la supervisione.
Dello studio,
assolutamente.
Le ragazze dello studio.
Federica.
Claudia.
C'è tanta gente alla fine.
Tutta questa gente è qui.
Hanno permesso che Crocchetas potesse essere il programma più bello della storia della TV.
Sì,
no, non lo so,
sì,
però.
Sì. Concordo.
No, per i telegatti.
Per noi,
sì. Daniel Molinari, che ha fatto nascere in qualche modo anche lui Crocchetas.
Sì. Ma sicuramente è una cosa che dobbiamo dire, ringraziamo a tutti quelli che ci hanno seguito, ma soprattutto che hanno commentato.
Tantissimo.
Che ci avete fatto.
Sì, ci ha sempre fatto piacere.
Sì, e infatti continuate a commentare che noi li leggiamo tutti, magari non rispondiamo proprio a tutto, ma li leggiamo, li commentiamo tra di noi e ci fanno un piacere immenso, ragazzi, davvero.
Sempre con grande piacere. Ringraziamo il team social che ha supportato attraverso la condivisione di tanti post, tutto quello che abbiamo fatto.
In primis Andrea Rossi, ma anche Antonio Caglianiello.
Ci siamo, saluti, facciamo i pacchi.
Ce ne andiamo, ma no, per sempre. Ne
no,
mettiamo in un.
Mettiamo da parte.
Come si dice in italiano? Dove metti.
Cantina.
I mobili, sì, lì paghi per tenerli un pochino e poi le riporti a casa.
Io
non
so
c'è storage.
C'è una canzone. Sì, una canzone di Ligabue famosa, no? Ho messo via.
Un po' di cose.
Allora facciamo così.
Dai, va bene. Guarda, grazie a tutti.
Prima di salutare.
L'ultima provocazione.
Cioè, guardala sola ma non dire niente. Guarda che roba è.
Mamma mia.
Questa la leggiamo la prima puntata della nuova stagione.
Grazie a tutti.
Ciao.
Grazie a Matteo Palmigiano.
Grazie a Marco Russo.
Grazie a Borca Valeo. Siete
grazie
stati fratelli in questo podcast.
Fratelli vale per tutti, assolutamente. Come si dice prima di una partita. Signori
vale, signori
per,
vale
tutti.
Per tutti.
Fratelli vale per tutti. Pronti? Al tre?
Uno, due, tre.
Cumbia! Cumbia!